Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12:46 minuti la linea alla redazione per l'informazione locale. Notizia dell'ultima ora arrivata: la Procura di Prato ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio riguardo lo studente di 19 anni che il 28 febbraio scorso è precipitato da una finestra del secondo piano dell'istituto Buzzi poco prima dell'inizio delle lezioni. Lo studente, che frequenta una delle classi quarte, ha riportato gravi lesioni alle gambe. Il fatto era accaduto prima delle 8. Al momento della caduta si trovava in un ballatoio chiuso da finestre che si affacciano sul retro della scuola. Da subito agli inquirenti era sembrato chiaro che si fosse trattato di un gesto volontario del giovane. La polizia nelle scorse ore ha però acquisito alcuni video girati con il cellulare da alcuni studenti dell'istituto. In uno di questi si sentirebbero degli insulti all'indirizzo del giovane precipitato al suolo. Da questa circostanza nascerebbe la volontà della procura di approfondire il caso. Un operaio di 55 anni è morto stamani in un cantiere edile nel centro di Arezzo, notizia che avete sentito anche dal GR di Popolare Network. La vittima, originaria di Forlì, stava scaricando materiale da una gru quando lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato travolgendolo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, accertamenti delle forze dell'ordine sono in corso. Il 5 marzo, dunque oggi, è l'anniversario dell'omicidio di Didienne. Movimenti antirazzisti hanno ricollocato su Ponte Vespucci a Firenze un ricordo dell'ambulante senegalese in assenza di una targa da parte dell'amministrazione. Alle 17:30 di oggi pomeriggio promosso un momento di ritrovo sul ponte dove Didi fu ucciso nel 2018 da Roberto Pirrone, condannato in appello a 30 anni e poi deceduto nel 2020. Importante ricordare, torneremo a chiedere un impegno alla giunta e scriveremo alla prefettura, afferma Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune.
L'errore di fondo, secondo noi, è che si chiede l'autorizzazione alla prefettura come se stessimo parlando di intitolare Ponte Vespucci a Didienne. Invece non è così, è semplicemente la posizione di una targa e vengono fatti valere due elementi. Il primo, che per ragioni tecniche il processo non si è concluso perché non c'è più l'assassino e quindi non si è rilevato il carattere razzista, anche se abbiamo presente i video, abbiamo presente quelle che sono le dinamiche di quello che è successo, non è verità processuale che si sia trattato di un evento razzista. Questo, diciamo, si potrebbe risolvere non mettendo il riferimento in esplicito alla matrice, diciamo, dell'omicidio, e si potrebbe andare avanti in questo modo. L'altro elemento che però viene fatto valere è che non sono trascorsi 10 anni dalla morte, e questo per noi è davvero assurdo, perché appunto non stiamo chiedendo di intitolargli il ponte, ma stiamo semplicemente chiedendo di ricordare ciò che lì è avvenuto. Noi continuiamo a chiedere che le istituzioni siano all'altezza almeno dell'impegno che viene messo, perché chiaramente non parliamo di cifre astronomiche, è proprio una questione non economica ma una questione di azioni. Non è giusto che i movimenti antirazzisti procedano a mettere le loro targhe quando tra l'altro ci sono.
3 pompieri di Arezzo morirono per lo stesso raro tumore nel giro di 14 mesi dopo essere andati in pensione, e ora i familiari hanno attivato la procedura per riconoscere che la causa di servizio sia alla base di questi decessi. La vicenda è raccontata sulla stampa locale, ha preso le mosse dalla volontà dei familiari di approfondire quelli che a loro non sembravano semplici coincidenze. I familiari avrebbero delle ipotesi sulle cause, come l'esposizione alle particelle FAS ancora oggi contenute nei dispositivi in dotazione ai vigili del fuoco, nelle tute, nelle schiume antincendio. Questo quanto afferma uno dei parenti, Matteo Ralli. Marzo sarà il mese delle variazioni di bilancio. Dopo quella da 50 milioni per chiudere in pareggio sulla sanità, nella seconda metà del mese ne seguirà un'altra che definisco per semplicità manovra moda, difesa, suolo e Toscana diffusa. Lo ha annunciato il presidente della Giunta Giani nella commissione affari istituzionali, e sulle misure necessarie per il rilancio del settore moda, in particolare la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ospite questa mattina su Controradio, ha annunciato 2 importanti novità. Un tavolo istituzionale al Parlamento europeo che potrà essere utilizzato da tutte le categorie e la partecipazione come tavolo di distretto per la prima volta a giugno alla Fiera del Tessile a Bruxelles. Sentiamola.
è il momento che si diano risposte concrete da parte del governo. Noi abbiamo fatto alcune richieste chiare, una era quella di riprogrammare il finanziamento straordinario di 10 milioni perché in questo momento il distretto ne aveva particolarmente bisogno, cosa che in finanziaria poi non è entrata. Abbiamo chiesto che ci fossero più ispettori del lavoro perché questo ci consente anche di aggredire l'altro tema importante che è quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei contratti, che è un tema che per noi è prioritario perché lavorare su quel tema vuol dire anche far emergere quella parte buona del distretto, ovvero quelli che lavorano e che hanno la grande capacità di innovarsi. E proprio per questo io sottolineo che quando siamo andati a Bruxelles noi abbiamo istituito per la prima volta, stiamo siglando un protocollo con l'ufficio della regione toscana a Bruxelles, quindi un tavolo istituzionale che per sua definizione non ha potere politico, e quindi quello è un punto in più, un presidio che noi andiamo a dare al tavolo di distretto a Bruxelles, che potrà essere utilizzato da tutte le categorie, perché è importante essere lì a Bruxelles dove le norme vengono scritte, dove le leggi vengono varate dal Parlamento, ma dove escono poi anche tutti i regolamenti che hanno molto a che vedere con il nostro distretto. Torneremo a Bruxelles peraltro a giugno perché parteciperemo per la prima volta alla Textile Hub, che è la prima fiera del tessile che si svolgerà proprio a Bruxelles i primi di giugno, e ci andremo come tavolo di distretto.
Veniamo alla politica. La Lega sceglie Firenze per tenere il primo congresso federale dopo ben 8 anni. Si svolgerà il 5 e 6 aprile alla Fortezza d'Abbasso, mentre sono attesi 700 delegati eletti dai militanti nei congressi regionali. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque la Lega sceglie Firenze per fare il congresso, non Milano. Il primo dopo la bellezza di 8 anni, con Salvini a capo del partito da ben 12 anni, che al congresso suddetto si presenterà come candidato unico. Il PQS di Brezhnev non avrebbe saputo fare di meglio. Firenze è scelta obbligata in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. La Lega non si rassegna ad avere in questo percorso un ruolo marginale. Al congresso federale ci saranno 700 delegati eletti ai militanti nei congressi regionali e tutti i maggiorenti del partito. Una Lega che si presenta divisa, basti pensare alle ruggini tra il segretario regionale Luca Baroncini e l'eurodeputata ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, oppure alle divisioni e ai malumori creati dalla candidatura alla presidenza della regione della capogruppo in consiglio regionale Elena Meini, partito locale in ogni caso in fibrillazione, che già definisce storico questo congresso perché non è dato sapere. Si parla del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, che sarebbe tentato dallo sfidare Salvini, del sondaggio del giornale che vede gli elettori leghisti bocciare per il 90% il suo segretario sulla politica estera, e sicuramente ci sarà poi da gestire la variabile Vannacci. Il generale ed eurodeputato eletto con i voti della Lega senza averne la tessera ha di recente attaccato Forza Italia e si è avvicinato a Fratelli d'Italia, oltre ad aver chiesto al ministro Calderoli una modifica allo statuto del partito per istituire una carica nuova, quella del presidente. Immaginate voi per chi. Anche su questo la Lega è in crisi. C'è chi, come il presidente della Lombardia Fontana, vorrebbe semplicemente mettere Vannacci alla porta, che invece lo teme la sua popolarità, il suo superattivismo, il suo essere ovunque e insieme imprevedibile.
La terza proroga ai deor della giunta Funaro. La delibera è stata approvata martedì sera e prolungherà di 6 mesi il piano delle concessioni per i tavolini datato 2015, in seguito alla segnalazione di un ascoltatore che lamentava irregolarità quanto ai deor in via Palmieri nel centro di Firenze. Nel nostro programma Dillo a Controradio abbiamo intervistato l'assessore al commercio Jacopo Vicini sulla questione. Sentiamo.
Noi abbiamo dal 15 marzo slittato al 15 novembre l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui deors. Questo non vuol dire che il regolamento non sarà pronto prima magari dell'estate, ci stiamo lavorando. Anche ieri abbiamo incontrato la soprintendenza. È una tematica che richiede il massimo approfondimento e per questo abbiamo ritenuto, insieme a tutte le parti coinvolte, il quartiere, i miei colleghi in giunta, le associazioni di categoria, di prendersi qualche settimana in più per lavorare al meglio nel dettaglio. Abbiamo riscontrato in questi mesi un problema sul rispetto delle regole. Abbiamo fatto controlli con la nostra polizia municipale, spesso in tanti luoghi abbiamo riscontrato delle irregolarità. Questo è un dispiacere perché ci vorrebbe sempre il massimo rispetto, perché il suolo pubblico è un bene comune. Continueremo con i nostri controlli e sicuramente ne terremo conto anche nel nuovo regolamento, dove le sanzioni previste dovranno essere più severe, perché insomma è importante rispettare le regole, perché rispettare le regole ci permette di mantenere un equilibrio nella nostra città tra chi la vive, chi ci lavora e chi la visita ogni giorno. Un regolamento è stato fatto nel 2018, prima del Covid, che poi diciamo ha aumentato l'importanza dei posti a sedere all'aperto, e proprio per questo, perché sono tante le questioni da analizzare, abbiamo deciso darci qualche settimana in più e concentrarsi in queste settimane in quei settori dove un regolamento ancora non c'è, come il regolamento sulle locazioni turistiche che stiamo scrivendo proprio in questi giorni.
Arriva a Firenze Didacta, la fiera dedicata alla formazione e l'innovazione nel mondo della scuola, che si terrà alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dal 12 marzo. Oggi la presentazione del ricco programma. Sandra Salvato l'ha seguita per noi. A te Sandra la linea.
Grazie Chiara, buongiorno. 2300 gli eventi in totale, rivolti a insegnanti, dirigenti, personale del mondo scolastico di ogni ordine e grado. Il programma scientifico realizzato da Indire, coordinato dal professor Giovanni Biondi, presenta un ampio ventaglio di attività che vanno dalla scuola 06 fino ai percorsi post diploma, per un totale di ben 487 eventi formativi, di cui 231 workshop e 256 seminari. Novità di quest'anno la suddivisione degli eventi per aree tematiche, dal debate alla creatività e pensiero critico, dall'innovazione nell'educazione 03, nella primaria all'orientamento, dal learning by doing agli ambienti immersivi, all'innovazione di metodologie e linguaggi. Come nelle precedenti edizioni, sarà presente anche il Ministero dell'Istruzione e Merito, con un ricco calendario di eventi all'interno del programma scientifico, oltre che con un'ampia arena al padiglione Spadolini, dove troveranno spazio altri incontri formativi. Poi c'è il successo dell'anno scorso, che si rinnova con Didacta Università e Alta Formazione nei padiglioni Fureria e Basilica. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane saranno presenti con un ampio spazio interamente dedicato agli Atenei e alle istituzioni AFAM. Tra i protagonisti, come di consueto, la Regione Toscana con ben 30 eventi, ma ci sarà anche il Comune di Firenze con un proprio stand e la Camera di Commercio. Saranno poi 520 gli espositori in totale, pensate, in crescita del 21% rispetto alla scorsa edizione, e 50.000 metri quadrati a disposizione. Per concludere, Didacta dedica l'undicesima edizione ai 100 anni di Indire, uno dei più antichi istituti di ricerca del Ministero dell'Istruzione, e per celebrare questo traguardo, nella serata del giorno inaugurale, cioè mercoledì 12, il Teatro Verdi di Firenze ospiterà dalle 20 un concerto a cura dell'Erasmus Orchestra, con la partecipazione di circa 50 giovani musicisti provenienti da oltre 30 conservatori e istituti musicali europei, partner del progetto Erasmus Orchestra. È tutto, a te la linea.
La Regione Toscana estenderà altre 10 case di comunità, nuove strutture sanitarie, e estenderà il servizio dello psicologo di base. Lo ha deciso la Giunta regionale sulla base dei risultati dei primi 3 mesi di sperimentazione, che vengono considerati incoraggianti. Una delibera proposta dall'assessore Bezzini ha deciso di estendere questo progetto, servizio gratuito per i cittadini, lo ricordiamo, attivabile dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta che operano all'interno delle case di comunità coinvolte nella sperimentazione. Vi anticipiamo che ne parleremo domattina in Newsline con l'ordine degli psicologi. In conclusione, uno sguardo al meteo per le prossime ore, anche per la giornata di domani. In prevalenza sulla Toscana ancora cielo sereno, salvo qualche addensamento di tipo basso sulla costa, venti deboli orientali, mari calmi, temperature quasi stazionarie, elevata l'escursione termica giornaliera. Sono le 12.59, tra qualche istante il City Lights, e poi è stato Brado dalla redazione. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.